L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola, e ci dirà com'è fatta quest'isola, è arrivato un filologo classico, Tommaso Braccini. Buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Che cosa significa essere un filologo classico?
Significa essere uno studioso dei testi antichi, naturalmente, testi latini e greci, ma più che sul loro contenuto ci si interroga su come ci sono arrivati. E in un certo senso, una cosa che dico sempre agli studenti, essere un filologo classico vuol dire imparare a leggere e a creare come delle etichette. Ci sono le etichette che vanno appunto sui prodotti alimentari, che ci dicono cosa c'è dentro e come sono stati preparati, e filologo classico impara a leggere la composizione dei testi antichi, quindi come ci sono arrivati tramite manoscritti, papiri o quant'altro, e impara anche appunto a fornire ad altri un prospetto appunto di questo percorso poi che ci ha portato ad avere opere greche e latine.
Tommaso, da un paio di mesi è uscito questo suo ultimo lavoro, appassionantissimo, sicuramente per quanto mi riguarda, che è Ptocoleon, le avventure del vecchio leone, che, come spesso accade nelle sue curatele e nelle sue traduzioni, è una specie di qualcosa, una specie di modello di personaggi in realtà estremamente pop. In questo caso il Ptocoleon è l'esempio di come ragionava e come funzionavano Sherlock Holmes e tutti i suoi personaggi fino ad arrivare al nome della rosa. Ci dice qual è questa scienza contenuta nel Ptocoleon, e anche per chi non lo conosce cosa racconta Ptocoleon?
Si tratta di un breve poema bizantino, risalente alla fine dell'epoca bizantina, dove si narrano le vicende di un povero vecchio. Infatti il nome stesso Ptocoleon vuol dire povero leone. Questo è un vecchietto che si chiama Leone, era un ricco possidente, si trova a essere poverissimo, e dunque ha l'idea che per risalire la china della prosperità e tornare in bonis, per così dire, e soprattutto sfamare la sua numerosa famiglia, si fa vendere come schiavo all'imperatore. E lì, con una serie di brillanti deduzioni e scoperte, arriverà a procacciarsi il favore del sovrano. Infatti questo vecchio dice di essere in grado di saper valutare l'autentico pregio delle pietre preziose, dei cavalli, delle donne e degli uomini. E quindi c'è una serie di scene successive dove appunto svela magagne nascoste che appunto si trovano all'interno di una gemma apparentemente bellissima, ma poi in realtà si scoprirà che c'è un verme che la sta mangiando da dentro, di un cavallo, di una fanciulla meravigliosa di cui l'imperatore si è invaghito e che poi si scoprirà non essere perfettamente casta e perlomeno insomma non rispondere in ciò ai desiderati dell'imperatore, e poi svelerà che lo stesso sovrano in realtà non è figlio di chi crede. Ecco, nel fornire questa serie di rivelazioni, Leone, il vecchio protagonista, utilizza le sue capacità deduttive, quindi osserva la realtà, scopre dei segni che ad altri sfuggono e in base a questo, in maniera per l'appunto deduttiva, svela la vera natura di ciò che sta esaminando. Questa è una storia che ha una serie di antecedenti che addirittura arrivano all'India buddista dei primi secoli, poi c'è nella fiabistica araba. È una storia amplissima, si intreccia continuamente con una serie di motivi, e sono tutti motivi che proprio sono incentrati su questo aspetto, ovvero il saper cogliere aspetti reconditi della realtà, i quali poi nella mente di un saggio permettono di svelare quello che si cela dietro le apparenze. Ed è appunto il meccanismo che sarà alla base di Sherlock Holmes e poi di Guglielmo da Baskerville nel nome della rosa, il quale c'è nella scena iniziale, per l'appunto, come ci ricordiamo, pur non avendo mai visto questo fantomatico cavallo Brunello che è fuggito dall'abbazia, ma notando una serie di segni nella neve, nel comportamento dei monaci che lui e Adso si vedono venire incontro, è in grado di ricostruire tutto di questo cavallo, pur non avendolo mai visto. Ecco, tramite una serie di passaggi, passando da Voltaire a una serie di altri testi scritti, si risale a alcune varianti arabe proprio della storia del povero leone, dove non c'è un cavallo, c'è spesso un cammello, ovviamente, però i meccanismi sono questi. Quindi un acuto osservatore della realtà che riesce a dedurre quello che ad altri invece sfugge. Quindi è un meccanismo alla base del giallo, si potrebbe dire.
Tommaso Braccini, visto che nonostante la sua giovinezza, o proprio grazie alla sua giovinezza, lei ha studiato molte storie, molte derivazioni, è andato alla ricerca, insomma, anche lei, un icnologo di prove, ha capito dove sta, se c'è un luogo geografico della radice delle storie, o se c'è un nodo in cui le storie si incrociano da geografie diverse?
E in questo caso, come dire, gioco in casa, si tratta, a mio avviso, proprio di Costantinopoli, perché queste storie, se uno cercasse di rintracciarle dal punto di vista geografico, vanno dalla Cina, dove probabilmente sono portate appunto spesso da monaci buddisti, quali a loro volta arrivano dall'India, poi appunto le troviamo nel mondo arabo, ma ci sono anche nell'Occidente. Ci sono nell'Occidente perché abbiamo le nostre raccolte medievali, il Novellino, tanto per dirne una, ci sono dei romanzi francesi, sono nel patrimonio dei predicatori, anche insospettabili, Bernardino da Siena e altri raccoglievano poi questi snodi narrativi e ovviamente insomma li utilizzavano per le loro finalità, però ecco, quello che si colloca al luogo, che si colloca al centro di tutto è veramente Costantinopoli, che era un crocevia, si dice che era un crocevia di merci, era un crocevia indubbiamente anche di eserciti, ma era un crocevia di idee soprattutto, era proprio un punto d'incontro dove arrivavano mercanti occidentali, predicatori, arrivavano altri uomini dai deserti, altri dalle steppe della Russia, e lì ci si incontrava, si parlava, e quindi non solo in questo caso, non solo nel caso del povero leone, ma di tante storie che hanno appunto un'estensione molto molto ampia nel tempo e nello spazio, poi si scopre che appunto una sorta di baricentro, per così dire, è proprio costituito da Bisanzio e da Costantinopoli, dal quale poi queste storie magari arrivano da molto lontano, ma vengono assorbite e poi irradiate di nuovo verso Occidente, e magari a volte tornano anche e riniziano il loro percorso in senso inverso.
Tommaso Braccini, filologo classico, che stamattina con noi qui sull'Isola Deserta di Radio 3 ci ha raccontato un possibile pre-Ur Sherlock Holmes. C'è un suo libro però che io ho amato molto, che ci racconta da dove viene il vampiro. Quindi mi interessava capire, prima di tutto, da dove viene il vampiro e perché lei si interessa a queste figure, cioè non so, perché lei è un ragazzo degli anni 80, com'è che un filologo classico si interessa di vampiri, di Sherlock Holmes e di altre stranezze?
Sì, molte molte stranezze che in effetti hanno fatto sollevare parecchie sopracciglia, da quelle del mio vecchio professore del liceo, il quale ogni volta che lo vedo continua a auspicare che io la smetta di occuparmi di bischerate, per usare le sue parole, e faccio cose più serie, a quelle magari di altri maestri, insomma, e colleghi che benevolmente mi fanno notare questo aspetto. Il libro al quale si riferiva è Prima di Dracula, che era uscito nel 2011 e dove ho cercato appunto di rintracciare le origini del mito, delle credenze folcloriche nel vampiro, prima poi dell'esplosione ovviamente della proto-globalizzazione che ha luogo nell'Ottocento con Dracula di Bram Stoker. Perché mi sono accostato a questa tematica? Per il fatto che, come forse non è notissimo e non era a maggior ragione notissimo all'epoca, le prime attestazioni che abbiamo sono nel mondo bizantino, nel mondo tardo bizantino, e sono in greco. Il fatto appunto che non fossero particolarmente note o che addirittura fossero neglette deriva anche da questo, cioè dall'essere in una lingua che non era poi così accessibile e non era stata molto battuta fino all'epoca. E quindi ricordo all'epoca, in concomitanza tenevo dei corsi all'università, avevo coinvolto anche gli studenti per leggere tutta una serie di testimonianze tardo medievali o della prima età moderna in greco, appunto, dove ecclesiastici soprattutto e tutta una serie di altri personaggi raccontavano di questo timore, di questa paura di morti che uscivano dai loro sepolcri per combinare, insomma, i disastri che sappiamo. Quindi si aggancia, come dire, ai miei interessi professionali per questo motivo linguistico, e poi, diciamo, ho sempre avuto una grande curiosità per queste figure marginali, figure del folklore, figure della paura, che molto spesso sono notevolmente antiche e che ci fanno vedere magari anche un aspetto del passato, del Medioevo o dell'antichità che altrimenti tenderebbe a rimanere un po' celato per tutta una serie di motivi, perché poi dell'antichità non ci è arrivato molto di tutto quello che era stato scritto, c'è stata una censura molto, molto ferrea, motivata anche da necessità cogenti. Scrivere era molto costoso, non tutti sapevano leggere e quindi si filtrava molto quello che doveva arrivare alla pagina scritta. Lo studio di queste figure folcloriche ci fa vedere credenze che magari erano molto diffuse e che sono emerse solo molto più tardi, ma che erano rimaste in circolazione dall'antichità. Basta pensare per esempio all'orco, che per noi è il protagonista delle fiabe, ma che in origine era il dio romano degli inferi. E cosa è successo? Evidentemente c'è stata una lunga fase carsica in cui questa figura si è evoluta nella sorta di spauracchio antropofago, e poi appunto alla fine del Medioevo comincia a comparire qualche cenno sul fatto che era diventato il protagonista delle fiabe e mangiava i bambini. Ma evidentemente già a partire dall'antichità c'era stato uno sviluppo che lo possiamo intuire e che studiando queste figure riusciamo a cogliere un po' meglio.
Tommaso Braccini, lei ha curato un altro libro che penso che tutte le persone che hanno fatto le scuole superiori e che dunque hanno letto, come grazie al cielo ancora si fa, Le memorie di Adriano, dovrebbero incontrare, perché lei ha curato questo libro che si chiama Il libro delle meraviglie, scritto da un tal Flegonte di Tralle. Anzi, Jursenar scrive Flegone nel libro, senza la T, poi mi spiegherà perché, non ho mai capito perché. E chi è questo Flegonte? Che cos'è Il libro delle meraviglie e qual è il senso della meraviglia che abbiamo smesso di utilizzare?
Flegone o Flegonte, questi sono i drammi che comporta l'italianizzazione del greco, sia per quanto riguarda gli accenti, sia per quanto riguarda le forme, a volte ci sono queste oscillazioni. Flegonte era appunto un liberto dell'imperatore Adriano, uno schiavo liberato, e si dice che fosse molto vicino all'imperatore, fungesse in una certa misura da segretario, e nell'antichità girava anche la voce che molte delle opere che Flegonte aveva pubblicato nella sua vita in realtà fossero state scritte da Adriano e però fossero uscite tra virgolette sotto il nome del suo collaboratore. Il libro delle meraviglie, che ho tradotto, curato insieme a Massimo Scorzone alcuni anni fa, è secondo me uno dei testi più belli dell'antichità. Anche questo non notissimo, però veramente, veramente notevole. Purtroppo manca la parte iniziale, quindi insomma questo è un po' come la sparizione del secondo libro della Poetica di Aristotele, un qualcosa che ci fa sognare, ci auguriamo che prima o poi possa saltare fuori la prima parte perduta. Ma cos'è? È una raccolta di storie vere, o perlomeno spacciate come vere, scritte come vere, che riguardano una serie di mirabilia, quindi di fatti, avvenimenti o scoperte meravigliose, e possono riguardare sia scoperte di fossili o di centauri vivi o nascite pazzesche di androgeni, ermafroditi, sia soprattutto apparizioni o ritorni in vita di morti, più o meno grandignolesche. Quindi c'è un caso in cui un neonato viene sbranato dal fantasma del padre, ma ne resta solo la testa, e questa testa inizia a profetare. Oppure c'è la prima storia che forse la più bella e che purtroppo è priva della parte iniziale, che vede una ragazza morta giovanissima che si chiama Filigno, la quale misteriosamente torna in vita per amore, perché si invaghisce, non si capisce bene in quale contesto, ma si invaghisce di un giovanotto che molti mesi dopo la sua morte era arrivato a casa dei genitori, il giovanotto non la conosceva nemmeno, ma Filigno se ne invaghisce, torna dalla morte e inizia a frequentarlo. E poi ci sarà uno sviluppo che culminerà appunto con i genitori invadenti che vanno a rompere questo idillio che nel frattempo si era sviluppato, la povera Filigno morirà di nuovo. Ecco, e qui si vede un atteggiamento di stupore, di meraviglia, come dice il titolo dell'opera, verso quello che ci circonda, perché spesso anche nella storia di Filigno Flegonte scrive appunto che questo ritorno era avvenuto per una qualche volontà degli dèi, per una volontà divina. È l'inspiegabile che però ha luogo, che però succede. A quanto sembra Flegonte non è tanto interessato a dare una spiegazione, a razionalizzare. C'è appunto la meraviglia di fronte a quello che non capiamo, a un mistero, e poi il piacere del racconto, che soprattutto appunto nella storia di Filigno e in alcune altre è notevole. Sono degli intrecci molto molto belli che poi avranno a loro volta una vita lunghissima, arriveranno insomma nelle loro varie ipostasi, anche in questo caso forse probabilmente fino allo stesso Dracula di Stoker, dove si è in grado di ricostruire appunto che le figure delle vampire in qualche caso sembrano risalire alla povera Filigno, variamente reinterpretata insomma e rivisitata.
Siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta di Radio 3 con Tommaso Braccini, con protovampiri, protozombie, con spose che tornano dalle regioni ctonie, e con ermafroditi e con ippocentauri. Tommaso Braccini, filologo classico, le chiedo a questo punto che libro ha portato per noi sull'isola deserta.
Allora, essendo su un'isola deserta, inizialmente ero tentato di portare il manuale delle giovani marmotte perché potrebbe essere utile, però poi mi sono trattenuto, e allora io ho portato i racconti fantastici dello studio di Liao di Pu Songling, che ho conosciuto, devo dire, di recente, l'anno scorso. E di cosa si tratta? Pu Songling è un autore cinese vissuto tra 6 e 700. Ha una vita molto marginale, nel senso che rimane imprigionato in quella sequenza di esami di stato terribili nei quali si consumavano le meningi, i giovani di belle speranze nella Cina dell'età moderna per fare carriera, e in questo limbo nel quale vivrà per decenni e decenni nel tentativo di passare un esame particolarmente difficile si dedica alle lettere e scrive questi racconti fantastici, che è una sequenza per l'appunto di storie di ambito soprannaturale, e ci sono arrivato perché in alcuni casi sono proprio vicine a quelle che si riscontrano in Occidente o nell'antichità. E devo dire che sono molto poetiche, molto interessanti, ci sono ovviamente moltissime differenze, tra cui per esempio questi spiriti volpe, che sono questi spiriti seduttivi, ci sono parecchie morte che ritornano. La cosa notevole appunto è che ci sono storie simili a quella di Filigno, la morta innamorata che torna in vita di Flegonte, ma mentre Filigno suscita orrore e quindi alla fine il cadavere viene eliminato, viene tolto di mezzo, tutti sono sconvolti, qua invece quando queste morte tornano in vita sono tutti contenti alla fine, perché poi alla fine si sposano e le famiglie sono contente perché la figlia ha adempiuto in un certo senso a un dovere. Quindi ci sono anche queste differenze notevoli che colpiscono molto e aiutano anche a non dare per scontato nulla nei racconti, magari per noi invece sono più familiari. Tra l'altro appunto ho scoperto che da questi racconti di Pu Songling sono stati ricavati parecchi film cinesi, tipo Storie di fantasmi cinesi, che è ricavato da uno di questi racconti. Devo dire sono tutti molto belli e divertenti da leggere.
Braccini, mi perdoni una curiosità, ma lei è un consumatore di film dell'orrore o anche di letteratura dell'horror, come penso a Shirley Jackson o a Stephen King?
Sì, assolutamente sì, sono uno spettatore e un lettore onnivoro, però ecco, devo dire che il settore horror mi ha sempre visto tra i suoi cultori più fedeli, fin dalla più tenera età.
Ma è stato anche un ascoltatore di musica heavy metal?
Indirettamente, nel senso che molti miei amici erano dei cultori e, ecco, a loro volta piuttosto scatenati, e quindi ho dovuto chiaramente ottemperare, insomma, ascoltare anch'io di riflesso, una sorta di fumo passivo, ecco.
Non so se come me gli ascoltatori di Radio 3 stamattina stanno pensando che forse abbiamo un'idea dei filologi classici che non corrisponde alla realtà dei filologi classici, quindi stamattina Tommaso Braccini dobbiamo ringraziarlo anche perché ci sta smontando, o sicuramente mi sta smontando, un'idea un po' stantia, forse anni 60, di quello che era il filologo classico. Tommaso Braccini, dunque, Pu Song Ling come libro, e che film ha portato?
Come film Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che secondo me è veramente un bellissimo film. Mi capita spesso addirittura di citarlo a lezione, uno dirà ma come, perché? Perché secondo me ci sono degli spunti interessanti che ci permettono anche qui di riagganciarsi alla classicità. Il famoso mostro, quello che si toglie gli occhi, l'ombre pallido che si toglie gli occhi e per poi mangiare, insomma, i bambini, la stessa cosa la faceva la lamia nell'antichità. Aveva gli occhi estraibili, se li poteva togliere e rimettere era un mostro che mangiava bambini. La cosa non l'ho notata io, è stata osservata, ma insomma ci fa pensare anche questo.
Tanto tempo fa, nel regno sotterraneo, dove la bugia e il dolore non hanno significato, viveva una principessa che sognava il mondo degli umani. Sognava il cielo azzurro, la brezza lieve e la lucentezza del sole. Un giorno, traendo in inganno i suoi guardiani, fuggì. Ma appena fuori i raggi del sole la accecarono, cancellando così la sua memoria. La principessa dimenticò chi fosse e da dove provenisse. Il suo corpo patì il freddo, la malattia e il dolore, e dopo qualche anno morì. Nonostante tutto, il re fu certo che l'anima della principessa avrebbe un giorno fatto ritorno, magari in un altro corpo, in un altro luogo, in un altro tempo. L'avrebbe aspettata fino al suo ultimo respiro, fino a che il mondo non avesse smesso di girare.
Per esempio a scuola, quando studiamo latino o greco, io ero appassionatissima, non ci fanno leggere cose come che avvicinerebbero moltissimo anche un'esperienza di letteratura più vicina a noi, non ci fanno leggere i mostri, non ci fanno leggere i vampiri, non ci fanno leggere gli zombie o le morte che ritornano, neanche gli ermafroditi, che sarebbe da un punto di vista, diciamo, interessante anche sulla fluidità di genere. Perché non ci fanno leggere questo a scuola?
Il tempo che si ha a scuola è molto limitato e, come dire, alla fine è come il gioco della torre, no? Uno dice, ma avendo un tempo limitato, che gli faccio leggere? Magari appunto Virgilio o qualche altra cosa un po' più strana. Allora, è chiaro che se uno la mette così, l'importanza che ha avuto, che hanno avuto i grandi autori, quelli più convenzionali, per lo sviluppo della cultura occidentale è innegabile, e avendo un tempo limitato è chiaro che si tende a privilegiare questo tipo di autori, e non, magari non c'è nulla di male. C'è da dire, ecco, che forse, visto però che l'antichità ci offrirebbe moltissimo, allora, compatibilmente con i programmi ministeriali, compatibilmente con il tempo limitato, forse qualche assaggio di qualche testo un po' più, come dire, eccentrico, ma eccentrico in senso buono, non sarebbe male. So che ci sono vari insegnanti che hanno iniziato, ecco, anche a far leggere, insieme ovviamente a tutto il resto, anche qualche brano un po' più movimentato, un po' più divertente, che suscita in effetti molta curiosità da parte degli studenti. Secondo me, ecco, la cosa ideale sarebbe bilanciare un po' questi due estremi.
Ricordiamo agli ascoltatori di Radio 3 che Tommaso Braccini, i libri di cui abbiamo parlato, Ptocoleon e Flegonte di Tralle, sono pubblicati per i tipi di Einaudi, e Tommaso Braccini è professore all'Università di Siena. Quindi se volete appassionarvi ai protovampiri e a tutto quello di cui io, per esempio, che parlo, sono appassionatissima, andiamo tutti all'Università di Siena. Dunque, Tommaso Braccini, Pu Songling, Guillermo del Toro, e che musica ha portato per noi?
Avrei pensato di portare qualcosa dell'ensemble Mocos. Chi sono costoro? È un insieme, come dice il nome, composto da cantanti e suonatori boliviani che vengono da un luogo che si chiama Sant'Ignacio de Mocos. E come ho appreso da un collega etnomusicologo, si tratta appunto di un luogo dove si è conservata la tradizione musicale barocca che era stata portata dai missionari gesuiti nel 600, ma rielaborata su base locale. E quindi questo ensemble Mocos ripropone questi inni, queste musiche barocche, magari con testi latino, ma con una strumentazione in gran parte locale, quindi con tutta una serie di strumenti particolarissimi, delle sonorità secondo me meravigliose, e l'ennesimo caso di mescolanza, quindi elementi che vengono dal passato, che poi mettono radici in un altro luogo e vengono reinterpretati e acquisiscono una nuova vita, per così dire, e il risultato è veramente molto molto affascinante.
Di Adriano fa dire all'imperatore Adriano: ho governato il mondo in latino, ma l'ho pensato in greco. Se dovesse sintetizzare il rapporto secolare, millenario che c'è tra il latino e il greco, come lo sintetizzerebbe?
Sicuramente il greco per un lungo periodo per i romani è un modello però che viene interpretato, come si dice, da lungo tempo reattivamente, e alla fine appunto quando si arriva all'età imperiale si vede che c'è anche un ritorno, ovvero il greco che a sua volta risulta per certi versi influenzato anche dal latino. Quindi c'è una sorta di osmosi che più si va avanti nel tempo, arrivando all'età imperiale, permette veramente un interscambio tra queste due lingue.
Ringraziamo Tommaso Braccini, ricordiamo che l'ultimo libro a sua cura è uscito per i tipi di Einaudi e si intitola Ptocoleon, il vecchio leone, e nella corposa e avvincente introduzione di Braccini questo Ptocoleon si rivela un pre-Sherlock Holmes. Lo ringraziamo per aver portato parole come protoglobalizzazione, ipostasi e lamia qui sull'isola deserta, perché comunque arricchire le cose anche di parole va sempre bene, e l'isola deserta torna domenica prossima sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona giornata da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio, regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.